E oggi parliamo di musica, però di un altro genere musicale, di rap e di trap, ovvero fenomeni commerciali di grandissimo successo che conquistano numeri da capogiro su YouTube, su Spotify, sono in prima posizione invariabilmente. Ad ascoltare questi generi, ad essere in trap polati in questa musica, sono soprattutto i più giovani, cuffie calate sulle orecchie, nuove generazioni che sembrano non scollarsi da questa musica che arriva dagli Stati Uniti, ma è stata ridigerita in maniera molto interessante anche nella cultura di lingua italiana, visto che i testi molto spesso sono ormai in italiano, al di là del rap dei primi tempi, che era quasi tutto in inglese. Interpreti di successo, dicevo, un po' dappertutto, anche nella scena italiana. C'è con me Mario Fabio oggi per il dibattito. Buongiorno Mario.
Buongiorno, buongiorno a te Marco e buongiorno a chi ci ascolta. Sì, tra l'altro facciamo qualche nome: Club Dogo, Ghe Pequeno, Marracash tra i nomi storici, ma poi ci sono anche Lazza, Sfera Ebbasta, Baby Gang. Tra l'altro, Sfera Ebbasta fece qualche estate fa un concerto a Bellinzona,
Tutto
quindi essendo
esaurito.
bellinzonese, mi ricordo che fece parecchio discutere la scelta di Sfera Ebbasta. E anche qui in Ticino la scena rap, rap, trap spopola fra i più giovani, probabilmente anche richiamati da quello che è un po' il centro gravitazionale di questa scena musicale, ovvero Milano. E poi c'è ovviamente anche la generazione degli adulti che guarda con una certa perplessità, ma anche preoccupazione ai figli che ascoltano e seguono i loro idoli. Dato che tra i temi che vengono trattati ci sono la violenza, si parla di pistole, donne oggetto, risse, soldi, usando spesso anche linguaggi volgari, violenti, omofobi e sessisti, e ciò che inquieta è anche il legame con la criminalità di alcuni di questi personaggi. È proprio notizia recente di questi giorni l'arresto della trapper Shiva, è stato arrestato a Milano. L'accusa è di tentato omicidio per aver sparato contro due ragazzi che hanno cercato di aggredirlo. Il tutto sembrerebbe all'interno di una faida fra clan di trapper rivali.
E allora ci chiediamo, ci proviamo almeno, cosa trascina i giovani, i più giovani, verso questo tipo di musica, verso questi contenuti? Perché i rapper e i trapper usano un linguaggio di questo tipo, così violento, così volgare spesso nei pezzi? Cosa c'è dietro? Cosa non permette a noi, ai genitori, agli anziani, insomma, a quelli di una generazione magari cresciuta col metal, che era poi alle prese con gli stessi problemi con la generazione prima ancora, no? Io ricordo ad esempio Burzum, un cantante heavy metal che finì in prigione per aver ammazzato il suo bassista per una banale litigata intorno a un brano. Ma rimaniamo sull'oggi. Chi ci guiderà oggi nel dibattito di Alphaville? Io saluto sulle nostre linee telefoniche. Abbiamo sulla 1 Marta Blumi Tripodi, giornalista musicale, ha collaborato e collabora con Rolling Stone, col Corriere della Sera, Cora Media, Wired, Rai Radio 2. Ha curato diversi libri sul rap italiano, internazionale. E poi qui ad Alphaville è già stata nostra ospite. Ha curato una serie sulla cultura dell'hip hop che si ritrova sul nostro sito. Marta Blumi Tripodi, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno, grazie mille.
Alziamo un po' il volume e saluto anche Giovanni Robertini, che ha diretto Linus Rolling Stone, per cui ha scritto di musica rap, intervistato i maggiori protagonisti della scena italiana, collabora con varie testate giornalistiche ed è autore televisivo e di libri. Ricordiamo in particolare La solitudine di Matteo, uscito nel 2020, e La morte di un trapper, uscito per HarperCollins Italia proprio quest'anno. Robertini, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie mille.
Allora, entriamo nel vivo. Marta Blumi Tripodi, è sotto gli occhi di tutti la musica rap, trap, una calamita per i giovani e i giovanissimi. Come mai intanto sono così attratti da questa musica e dal linguaggio, dai contenuti, dalla violenza che spesso ne costituisce una parte quasi inestricabile, inscindibile?
Beh, secondo me bisognerebbe fare innanzitutto una distinzione tra giovani e giovanissimi, nel senso che i giovanissimi, ovvero i bambini, i ragazzi delle medie, sono fondamentalmente attratti da questo tipo di musica per due motivi. Uno è che i protagonisti sono molto caratterizzati, se così vogliamo, assomigliano un po' agli eroi dei fumetti, non so come dire, ciascuno ha le proprie caratteristiche, le proprie alleanze, i propri nemici e quindi sembra quasi tutto un grande gioco dall'esterno. E poi per un ovvio, insomma, motivo, ovvero che il linguaggio così trasgressivo a quell'età lì un po', po' attira, insomma, no? È immediatamente qualcosa che cattura la loro attenzione. Per quanto riguarda invece i giovani, ovvero direi dai 15 anni in su, il discorso si fa un po' diverso, nel senso che effettivamente intercettano questo tipo di artisti una rabbia e un malessere che probabilmente nessun altro genere musicale riesce a intercettare così bene in questo momento. Il discorso secondo me è banalmente questo, il disagio forse c'è già alla base e semplicemente viene espresso in quel modo lì.
Ogni generazione ha bisogno dei suoi eroi maledetti, forse.
Esatto, sì.
E probabilmente ogni generazione vive anche un rapporto di fascinazione con quella che è appunto la trasgressione. Allora, proprio su questo aspetto vorrei tornare e insistere con Giovanni Robertini. Forse la nuova frontiera è priva di quei retaggi ideologici che invece c'erano ancora, pensando al rock, a una stagione, quella degli anni 70, in cui l'ideologia era ancora presente. Oggi tutto questo sembra svanito.
Ma sì, sicuramente non... Ideologia, non si può parlare di ideologia in questo contesto, facendo riferimento ai ragazzi più giovani, sia ai quindicenni, come diceva Marta, che a quelli ancora più giovani. Si può invece fare riferimento a dei contesti in cui nasce, soprattutto oggi, nel senso che il rap e la trap sono uno strumento che molto democratico, tutti la possono fare, basta avere un computer anche scarso e un microfono e tutti nella loro cameretta possono fare musica. Questo consente anche a chi non può mettere su una band, non si può far produrre da una casa discografica, così, di far sentire la sua voce caricando un video su YouTube. E spesso queste voci arrivano dalle periferie culturali e fisiche, e sono voci che dicono cose che non ci piacciono perché fotografano la realtà. Dicono: io non ho i soldi per prendermi questa cosa e me la piglio lo stesso. Replicano una scala valoriale che c'è sempre stata e che gli abbiamo consegnato noi in quanto, diciamo, adulti o genitori. Non si sono inventati niente di nuovo, perché l'iperconsumismo, l'idea che per essere fichi bisogna stare sullo yacht e Ibiza, così non se la sono inventata di loro, abbiamo avuto 20 anni di televisione commerciale e più, quindi loro ereditano questo e idem il linguaggio volgare violento, quello sessista che è sempre stato presente nella musica rock e adesso magari c'è più attenzione, però anche quello non si sono inventati niente di nuovo, ripeto. La loro voce è scomoda e dà fastidio perché ci dice, ci mette di fronte una verità, e la verità è una cattiva notizia molto spesso.
Beh, e poi c'è tutto l'elemento legato alla comprensione o alla difficoltà di comprensione tra generazioni, che non è anche questo, me lo ricordo che non è un tema nuovo che esce per la prima volta, però qui assume, come fa ogni volta quando le generazioni cambiano, significati che diventano unici per quella generazione. Allora vorrei capire con Marta Blumi Tripodi, intanto interessante la distinzione fra giovani e giovanissimi, ma tra loro si parlano, e come facciamo noi a entrare in quel discorso, ammesso che lo vogliamo fare?
Ecco, un'altra novità in effetti di questo tipo di scena musicale è che è spesso una scena musicale, almeno dal punto di vista dei fan più che dal punto di vista degli artisti, molto solitaria, tra virgolette, nel senso
molto
solitaria. Nel senso che ciascuno tende a fruirla dai suoi dispositivi in camera sua o comunque in giro sul suo telefono, insomma, c'è un po' meno aggregazione rispetto a tante scene musicali degli anni precedenti. Quindi la sensazione è che spesso e volentieri non ci sia un vero, non so come dire, movimento alle spalle, perché appunto poi sono veramente molto spesso dei singoli fan che singolarmente fruiscono di questa cosa in maniera anche molto distaccata e isolata. Una cosa che, ad esempio, colpisce sempre moltissimo quando si va a un concerto trap è il fatto che sono in pochi a guardare il palco se non attraverso lo schermo del proprio telefono. Cioè, passano tutto il tempo effettivamente a filmare e ricondividere per chi è a casa quello che stanno vedendo in quel momento lì. È difficile riuscire a comunicare a una generazione che è cresciuta in maniera così diversa dalla nostra e dalle nostre, però allo stesso tempo le istanze comunque sia dei ragazzi più giovani sono sempre le stesse da che mondo è mondo, semplicemente sta cambiando la loro modalità di esprimersi.
Marta Blumi Tripodi, all'inizio ricordavamo Can't Stop, Won't Stop, una storia culturale dell'hip hop, questa serie che lei ha curato per Alphaville, andata in onda in occasione dei 50 anni, l'11 agosto di 50 anni fa. Si tenne il primo block party con DJ Kool Herc che diede avvio alla storia dell'hip hop. Lei parlava delle differenze che ci sono tra la scena attuale del rap e della trap con quel tipo di storia, ma quali invece sono le similitudini? Glielo chiedo anche sulla scorta di quella che è la notizia da cui siamo partiti, ovvero l'arresto di Shiva in questa faida tra gruppi rivali, no? Che ci riporta in parte forse a quello che successe tra gli altri episodi tra Tupac Shakur e Notorious Big.
Beh, le similitudini sono sicuramente il retaggio culturale che parte appunto, come diceva giustamente Giovanni, dalle periferie geografiche e culturali del mondo. Quel tipo di mancanza di riferimenti, quel tipo di mancanza di alternative e di speranza anche molto spesso hanno dato vita all'hip hop, in quanto appunto inizialmente l'hip hop era una cultura che serviva a tradurre, diciamo, in sfide più metaforiche, quelle che invece poi diventavano delle vere e proprie faide sanguinose, cioè ci si sfidava a colpi di rime, a colpi di graffiti, a colpi di dischi, per non insomma spararsi addosso fondamentalmente. Poi qualcuno che si sparava addosso c'è sempre stato, perché ovviamente passare dalle parole ai fatti purtroppo diventa molto facile a volte, però il tentativo, diciamo, era quello. La stessa cosa comunque più o meno succede oggi con la trap, cioè i trapper tendenzialmente quello che cercano di fare, idealmente nella loro vita, è levarsi da un contesto di degrado e ambire a una vita migliore. Poi ovviamente tutto ciò si scontra con la realtà e quindi ci sono conflitti con la società, conflitti tra di loro e spesso anche capita anche appunto da noi ormai che questi conflitti sfocino in atti di vera e propria violenza. Fortunatamente si tratta ancora di una strettissima minoranza.
Ci sono alcuni elementi interessanti che stanno emergendo. Uno è quello della diminuzione dell'importanza dell'ascolto collettivo che Marta Blumi Tripodi ricordava, cioè oggi l'ascolto spesso si fa in solitaria e quindi non si condivide con altri, al di là del concerto, però anche nel concerto in qualche modo si diventa singoli nel rapporto uno a uno che viene mediato da un cellulare attraverso il quale io guardo il concerto. E questo in qualche modo diminuisce forse l'emozione che mi arriva dal palco e magari anche per questo che il palco ha bisogno di spararle più forti le emozioni. È complicato, Giovanni Robettini, ci stiamo provando a capirlo. Mi interessava capire proprio su questo discorso del palco, dell'esigenza di chi sta sul palco di sparare in faccia al suo pubblico emozioni forti, violente, che scuotano, che però entrano nei cellulari e quindi vengono filtrate, se non addirittura disinnescate. C'è una funzione che potremmo definire catartica dell'uso della violenza in questa musica per chi l'ascolta.
Beh, era, diciamo, quello che hai appena detto faceva parte, diciamo, di una delle missioni dell'hip hop alle origini, proprio 50 anni fa o poco meno con Africa Bambaataa e la Zulu Nation. Cioè, l'idea era quella di creare qualcosa che ti allontanasse dalla strada e di trasferire quella violenza della strada Nelle parole, quindi il linguaggio del rap è violento per definizione perché deve sublimare, deve essere, diciamo, la figura retorica della violenza che viaggia attraverso le parole e si toglie, diciamo, dalla violenza vera della strada, di accoltellamenti e pistolettate varie
Anche perché
dei
non tutti
punti.
quelli che cantano di drogarsi o spararsi, poi lo fanno per davvero, per fortuna.
Esattamente, ma poi lì possiamo, diciamo, c'è anche tutto il mondo del gaming, dei videogiochi, gli sparatutto, che tra l'altro sono molto connessi. Ad esempio, Travis Scott, cioè, come mai è così popolare tra i ragazzi italiani e hanno riempito sia il Circo Massimo che l'Ippodromo a Milano? Perché molte delle sue musiche sono presenti anche nei videogame. Spesso, diciamo, questa metabolizzazione della violenza attraverso o il gioco o la parola è un processo che è in atto ormai da anni e con cui dobbiamo fare i conti. Noi dobbiamo fare i conti con una violenza che comunque c'è, cioè è radicata nella nostra società e credo che diventerà sempre più grande mano a mano che questo divario, diciamo, soprattutto nelle città metropolitane. Io vivo a Milano, questo divario che c'è tra ricchi e poveri, questa forbice che diventa sempre più larga, fa sì che questi ragazzini vedono sui social un modello di vita che non si potranno mai permettere. E l'essere tagliati fuori da questo mondo e non poter avere niente, vedendo sul loro telefonino che invece c'è chi ha tutto e chi fa la cosiddetta bella vita, ecco, questo spesso può indurre, diciamo, a trasformare quello che è un gioco di rime in violenza. Faccio un'altra invece cosa un po' più seria, ecco che come è accaduto nel mondo americano e anche nel mercato francese e tedesco, spesso la criminalità oggi, la piccola criminalità e anche la grande, ha interesse a entrare nel mondo del rap perché è un mondo dove girano i soldi. Quindi può essere che sempre più gente che non lo fa, che non è per niente interessata alla musica, ma semplicemente al business, entra in questo mondo e delinqua anche a ritmo rap. Ecco.
Del rapporto stretto tra musica e criminalità, beh, qui ad Alphaville ci eravamo occupati qualche tempo fa della scena neomelodica e di quello che è il rapporto stretto, strettissimo con la criminalità organizzata. Giovanni Robertini, in un suo interessante articolo apparso sul giornale qualche giorno fa, lei scriveva che se non capiamo il significato che ha per i giovani la parola rispetto, non potremo mai arrivare al centro della questione. Perché è così cruciale e cosa significa allora rispetto per i giovani di cui stiamo parlando?
In un minuto, se possibile.
Ecco, ce lo dobbiamo appunto chiedere, nel senso che è una delle parole chiave dell'hip hop, chiedere e pretendere rispetto. Però bisogna capire, innanzitutto chiederglielo, cioè che cos'è per loro il rispetto. Nel dialogo, secondo me, che noi capiremo, e quindi non rifiutando a priori questo genere musicale, dicendo che fa tutto schifo e che sono dei criminali, ma è nel dialogo, ascoltando e capendo, cercare di capire per ognuno, perché poi è soggettivo, che cos'è il rispetto nel dialogo tra genitori e figli, tra comunità e ragazzi.
Marta Blumi Tripodi, c'è anche per lei, se rispetto è una parola chiave, c'è anche per lei una parola chiave, una parola d'ordine, magari anche la stessa, che dobbiamo capire per comprendere davvero il legame tra le generazioni più giovani, giovanissime e questi generi musicali.
Secondo me una parola chiave che si contrappone nettamente al rispetto potrebbe essere rabbia, nel senso che c'è una rabbia inespressa e che viene incanalata poi nella musica che non stiamo riuscendo a comprendere evidentemente abbastanza. A volte è una rabbia totalmente metaforica, appunto, che non sfocerà mai in violenza vera, altre volte invece rischia di sfociare veramente in atti distruttivi e autodistruttivi. Se non cominciamo a comprendere da dove arriva e come riuscire a incanalarla, potrebbe essere un problema, insomma.
C'è spazio per un'ultima riflessione, ci proviamo, sono le 12:54, ci stiamo. Parliamo di Milano, visto che anche Robertini citava Milano come una delle scene principali, se non la principale, la capitale italiana, potremmo dire, della sottocultura rap e trap, che esercita poi un'influenza enorme non solo sull'Italia, ma anche sulla Svizzera italiana, perché lo ricordavi tu, Mario, il concerto a Bellinzona era stato un tutto esaurito ai tempi. Allora, perché proprio Milano, Marta Blumi Tripodi?
Milano perché è forse la città più metropolitana e europea che abbiamo in Italia in questo momento, è la città che ha le periferie forse più multietniche anche in questo momento appunto storico, ma storicamente diciamo che sono quelle che sono diventate multietniche prima. E sicuramente c'è anche un tema di business, perché appunto il music business italiano è molto radicato a Milano, fondamentalmente tutte le più grandi realtà hanno sede qui e quindi molti ragazzi che magari vivono anche in altre città e in altre periferie, in altre province, arrivano qui e si riversano in massa qui alla ricerca appunto del grande sogno, diciamo, se in America c'è New York. In Italia c'è Milano, fondamentalmente.
Robertini, siamo proprio in chiusura, però non posso non fargliela. Nel suo articolo che citavamo prima, qualche giorno fa, lei parlava di rap e trap come di una favola nera con cui i ragazzi si raccontano agli adulti. Una frase su questo e poi ci salutiamo.
Sì, una favola a tinte oscure, appunto, che ci però raccontata da loro, questo è il bello, nel senso che questi ragazzi per la prima volta nella storia della musica, ragazzi molto giovani, spesso ancora non maggiorenni, riescono a raccontare a parole chi sono, dove vivono, a fotografare la loro realtà. È uno strumento, diciamo, raro, prima non accadeva e su questo un po' ci dovremmo fare i conti, nel senso che queste favole non sono più raccontate dagli adulti, ma sono raccontate dai ragazzi che se le facevano leggere a letto fino a qualche anno prima.
E se mi permetto, se mi posso permettere, aggiungo che farci i conti non deve essere neanche per forza una fatica, perché all'interno di questa musica, se la si ascolta con meno pregiudizi possibile, ed è difficile quando si ha la nostra età, si possono trovare anche dei momenti di poesia e di linguaggi sorprendenti.
E guardare sotto la crosta delle parole, come nelle favole, a volte ci aiuta a capire proprio questi testi, anche questi ragazzi che appunto abbiamo cercato di raccontare con i nostri ospiti, che salutiamo, ringraziamo per essere stati con noi. Ringraziamo Marta Blumi Tripodi, giornalista musicale, insomma, tante le collaborazioni, anche quella con Rete 2. Ricordo ancora una volta Can't Stop, Won't Stop, la bella serie che ci ha raccontato in occasione dei 50 anni della nascita dell'hip hop tutte le tappe cruciali proprio di questa storia. E salutiamo anche Giovanni Robertini, di cui ricordiamo, beh, forse il libro più recente, che è La morte di un trapper, pubblicato da HarperCollins proprio quest'anno.
Grazie mille a entrambi, a presto.
Grazie a voi.
Grazie.